Bentornati tutti alla sposa, sono Alessandro Beltrami. Questa nuova trasmissione è dedicata a 7 mesi dall'apertura al padiglione della Santa Sede. Abbiamo pensato che fosse interessante, dopo averlo raccontato all'inizio attraverso le voci dei giornalisti che l'avevano visitato, arrivare alla conclusione di questa esperienza che si è conclusa pochi giorni fa, il 24 novembre. Ne parliamo con i curatori Bruno Rassin
Buonasera. Buonasera
e con Chiara Parisi.
a tutti.
E grazie per aver accettato. Conni Migliocchi è stato uno dei padiglioni certamente più seguiti e più anche commentati di questa biennale e forse di tante biennali che l'hanno preceduta, sia per, ricordiamolo, ma lo sappiamo tutti, ma ricordiamolo, è collocato, è ambientato all'interno del carcere femminile della Giudecca a Venezia. Di fatto si configura come una vera e propria visita di un carcere, si attraversa gli spazi del carcere accompagnati dalle detenute o meglio, come dovremmo definirli, le ospiti della casa di detenzione, attraverso una serie di installazioni e di opere di artisti diversi, si va da Cattelan che è all'esterno, a Sonia Gomez che è nella cappella, è la tappa finale, passando per Claire Fontaine, per molti altri, li conosciamo un po' tutti, non serve recuperarli. Però, come dire, questo grande attraversamento del carcere ha attraversato 7 mesi, che sono un tempo piuttosto importante, e ci piaceva tornare non tanto per tracciare un bilancio, forse questo sarà possibile forse più avanti, ma provare a capire che cosa è successo e che cosa può succedere. Quindi volevo proprio cominciare da cosa che immagino stia accadendo in questi momenti, cioè che lo smantellamento di questa mostra. Quando si chiude una mostra e le sale vengono svuotate, è sempre un momento molto particolare. Cosa accade adesso? Cosa vuol dire smantellare questa mostra che è ambientata, che ha, meglio ancora, che ha abitato un luogo così particolare? E lo chiedo a Bruno Rassin.
No, potrei rispondere, ma anche Chiara Parisi lo farà sicuramente perché lei ha l'esperienza di allestire e sfrontare le mostre.
Lo chiediamo entrambi, così più abbiamo due voci.
Dall'inizio è stato chiaro che questa mostra sarebbe spuntata alla fine, una mostra della Biennale e non una commissione di opere permanenti per il carcere. Io farei c'è una differenza fra l'aspetto fisico, quindi le opere ripartono, e poi una preoccupazione che condivido con Chiara, visto l'intensità di questa esperienza, di far sì che non sia una fine assoluta, ma che si possa mantenere un rapporto con le donne residenti, come le hai chiamato un attimo fa, perché per noi è stato, anche per noi curatori, è stata un'esperienza molto ricca che in un certo senso parlo per me, almeno personalmente, mi ha un po' cambiato. Quindi l'idea che il 24 novembre sia la fine dell'esperienza, non mi piace quest'idea. E comunque quello che dobbiamo inventare non è mantenere in modo artificiale un'opera in questa parte o un'altra, è un altro progetto al quale dobbiamo pensare adesso.
Chiedo a Chiara, che probabilmente ha anche vissuto in maniera più diretta, più da vicino il mondo, il contatto con le ospiti della casa della Giudecca, che come ti sembra che stia che questo finale, che non è una fine, però all'interno di quel luogo probabilmente significa una tappa in un percorso. Questi momenti finali come sono stati vissuti? E questo scomparire delle opere che le hanno che con cui hanno convissuto per lungo tempo.
Penso che ognuno di noi ha partecipato veramente al progetto in modo diretto, era la sola possibilità affinché anche il progetto esiste, nel senso che ognuno di noi ha avuto un ruolo senza neanche dovercelo dire che ruolo avevamo. penso anche uno degli elementi della riuscita proprio del progetto. Quindi tutti siamo andati in diretta, non c'è chi è stato più in diretta e chi è meno in diretta. Le più in diretta di tutte sono le signore, ovviamente, l'istituto penitenziario, tutta la struttura, la produzione, poi gli artisti e poi con Bruno. Quindi c'è questo rapporto veramente reale a quello che abbiamo vissuto. E sì, è molto più naturale. Quando fai parte del progetto è molto più naturale pensare anche che ci sia che il padiglione finisca a una data di conclusione, e che ogni anche avvenimento che è stato creato era quasi una scusa per ritrovarsi, per essere insieme, e ce ne saranno anche dopo. Non c'è solo emozione nel progetto, non c'è stato solamente il sentimento, c'è stato anche un grande lavoro da parte degli artisti, da parte delle signore, le guide, chi ha intrattenuto. Tutta questa cosa resta e poi verrà fuori per altri motivi. Noi anche abbiamo accolto una situazione che già esisteva, eh? Cioè la Giudecca è da anni, per anni, lo sarà anche nel futuro, un grande centro di quello che forse si chiamano istituti di terapia, non so se è esattamente così, in cui ci sono delle associazioni che ci lavorano, degli artisti che hanno lavorato. C'è anche questa parte dell'isola della Giudecca che è molto interessante, perché sono stati artisti anche che si sono insediati nel tempo. Quindi c'era una fertilità del dibattito. Quindi noi ci siamo ritrovati lì, abbiamo sviluppato il nostro progetto, ma dopo ce ne saranno anche altri. Quindi per noi, assolutamente, come diceva Bruno, non è una fine, anzi è l'inizio di una relazione, di una scoperta di nuovo anche di fare arte in un certo modo.
Ma da questo punto di vista si può, senza, non so quanto sia anticipabile, ma capire in che modo proseguirà questo rapporto?
Sì, già Bruno è un rapporto che è quotidiano, se non quotidiano, comunque sia frequente, perché vive a Venezia, e quindi ha una consuetudine. Del resto è per un motivo per il quale anche la Giudecca poi si è ritrovata in questo progetto del Padiglione della Santa Sede. Da un punto di vista di noi, anche come museo, stiamo continuando a fare una collaborazione in una delle mostre future che ci saranno qui, e poi chissà altri progetti che nasceranno.
Ah, posso aggiungere che Palazzo Grassi e Pidon Collection in generale hanno sempre avuto la preoccupazione di raggiungere dei pubblici un po' emarginati o che non vengono spontaneamente nei musei. E quindi è un po' una parte del nostro DNA di avere questo tipo di azione, di programma, e quindi è tutto da discutere. E con l'amministrazione del carcere è una cosa che bisogna dire che per loro, per le guardie, avere tutta questa carica di lavoro in più, accompagnare i gruppi 5 volte al giorno, eccetera, è stato, quando hanno accettato con entusiasmo di partecipare al programma, sono sicuro che non erano consapevoli di tutte le implicazioni. Quindi l'hanno fatto con grande disponibilità e quindi di nuovo abbiamo voluto con Chiara anche questo posto per essere in sintonia con il tema del biennale, stranieri ovunque. Perché quando entri in carcere è veramente una frontiera, che entri in un paese diverso e per le donne recluse ancora di più. Quindi, come l'ha detto Chiara, questo carcere in particolare ha già avuto nel passato interventi artistici, Pauline Cugnet-Jardin in una precedente biennale, Mike Bradford e altri. Ma il nostro progetto aveva una scala molto più importante, e poi questa durata, questo contatto fra detenute e pubblico, quindi aprendo una finestra, come dice una delle guide, aprendo la finestra senza bar, è un'esperienza che va reinventata nel futuro, ma in un contesto molto diverso, meno istituzionale della Biennale, dalla presenza di Palazzo Grassi a
Certo,
Venezia, quindi.
come dire, con una presenza forte che, non è, che ha un significato, come dire, che ha un significato e un peso a livello internazionale. Questo può consentire anche una durata e un'efficacia del processo più su un termine, su termini e su proporzioni più ampie. Per stare ancora un attimo da questo punto di vista, una curiosità, qual è adesso la destinazione delle opere ospitate all'interno del padiglione?
Sono proprietà degli artisti,
Certo.
e quindi quello che faranno dipende da loro. Solo quella di Cattelan, che era un'opera provvisoria, sarà distrutta, ma non è previsto di mantenere, non è previsto da noi almeno di mantenere le
Sì. In
opere o parte delle opere sul posto.
situ.
E secondo, no, non so quello che ne pensa Chiara, ma è più chiaro così. La Biennale Arte è un progetto che ha la sua specificità.
Posso aggiungere anche una cosa, ad esempio, il mantenimento di una singola opera, a parte forse devo dire, siamo con voi nella notte, che probabilmente resisterebbe in maniera egregia da sola, e tra l'altro un'opera a questo punto destinata davvero esclusivamente alla vita di queste signore, delle ospiti. Le altre costruiscono un percorso e quindi, isolate dal percorso, finiscono per non avere la stessa potenza.
Aggiungerei che questo percorso è situato per la più gran parte fuori dagli spazi che le donne detenute possono vedere.
Certo.
Perché all'interno del carcere ci sono anche delle frontiere.
Sì, e chi ha visitato questo padiglione lo sa perfettamente, perché una delle esperienze più forti è questo aprire e chiudere delle porte da parte delle guardie, per cui è un grande attraversamento, ma per compartimenti stagni, è una grande sequenza di frontiere. Non so se Chiara Parisi vuole aggiungere
No,
qualcosa.
in effetti volevo dire questo, che il problema se lasciamo Carta Bouret piuttosto che il film è un problema, diciamo, un minimo dettaglio, perché in effetti il Sonia Gomez uno potrebbe anche lasciare, ma non è una parte praticabile, quindi anche la Carta Bouret, quindi anche la parte più specifica forse di Marco Perego, sì, quindi è proprio un percorso, è stato costituito e creato per raccontare una storia, che è la storia che poi portano che le guide portano, quindi non è, sarebbero comunque da spostare in un'altra parte dell'istituto, e forse anche per le ragazze una cosa molto bella, che ad esempio le opere di Carta Bouret o di Simone Fatale circolano e si trovano in altri musei, in altri progetti che raccontano la storia, che così comunque sia è nata anche il padiglione.
E
Sono
quello
storie
che
raccontate e fiducie che si sono create, e quindi l'opera in questo senso è nata e la parola si è liberata. Quindi la circolazione dei volti o dei gesti della parola, questa biennale che si racconterà, questo padiglione che si racconterà anche dopo, e speriamo negli anni, è proprio una cosa essenziale per la nascita del progetto, sperando che quindi ci siano più un'evoluzione veramente dell'istituto penitenziario europeo, in tutti i casi, per quanto quello che ci riguarda. devo dire, questo di cui parlava ora Chiara Parisi è uno degli elementi che emerge che è emerso con particolare forza durante le visite, in particolare nel momento in cui si leva Carta Bouret, in cui le guide dicevano anche con un certo orgoglio, devo dire, che queste immagini che rappresentavano, loro ricevono le loro storie, ma la cosa veramente bella di quell'installazione è che riesce a portare a galla una dimensione degli affetti che forse è quella che in carcere resta più repressa, più nascosta, ma un termine che non amo moltissimo, ma con una purezza, questi affetti che resta intatta in quelle immagini. E dicevano veramente con orgoglio: queste immagini, questa installazione così com'è ora girerà nei musei e racconterà la nostra storia. Perché questo principio di disseminazione di questa esperienza, e forse sarà anche, come dire, anche questa cosa interessante da verificare, come dire, quanto l'esperienza che si è accumulata, che si è stratificata in queste opere, poi riuscirà a parlare in un contesto più ampio, ma anche necessariamente più neutro, in qualche modo, come può essere un museo. Vorrei fare, mentre parlava Bruno Racine, Mi sono reso conto che effettivamente nelle molte narrazioni che sono state date anche giustamente attorno a questa esperienza del padiglione della Santa Sede con i miei occhi, ricordiamo che si è intitolato, l'ha chiuso pochi giorni fa, forse il gruppo, il corpo che è rimasto un po' più in disparte è proprio quello del personale carcerario, delle guardie, che pure sono quelle che hanno accompagnato insieme alle due guide, i gruppi all'interno del padiglione, due guide e due guardie, e che aspettava il compito di aprire e chiudere queste porte. Voi siete riusciti a capire in qualche modo come è entrato questo progetto all'interno di questo gruppo, che era quello più difficile per un visitatore da capire o con cui era più difficile rapportarsi. Paradossalmente era più facile entrare in contatto con le signore che facevano la guida piuttosto che con le che sono giovanissime ragazze che accompagnavano. E se magari alcune di queste opere sono entrate, come dire, hanno colpito più di altre queste persone.
Forse una cosa importante da dire è che cioè, proprio, ovviamente, il progetto è per le prigioniere, eh? Cioè, da questo punto di vista non deve essere mai cambiato. Non è che stiamo facendo un'opera comune, generale, almeno in tutti i casi rispetto agli artisti, ci stiamo parlando di persone che hanno la libertà privata e che loro non mettono, come dice Bruno spesso, non hanno mai rimesso in discussione il fatto che siano lì per un motivo preciso e anche per delle lungo pene, ma comunque sia si parla di negazione della libertà, quindi in più tu lo vedi come ci sono due guide, due agenti, non era così sistematico, del resto all'inizio erano 3-4 guide, accompagnate forse da 2-3, quindi le cose si sono poi stabilizzate, come loro hanno trovato la loro possibilità di fare il circuito, le cose si sono organizzate all'interno fra di loro anche. All'inizio non è partito proprio così, non è che abbiamo deciso che dovevano essere 2-2-2 ritmo così, no, tutto è stato proprio orchestrato da loro.
Chiaro, i gruppi erano accompagnati dalle guide e quindi erano loro riferente, ma la presenza delle guardie era molto forte e quindi non
Certo.
poteva, al fine, se il progetto era nell'evoluzione del progetto, la presenza delle guardie era importante proprio nell'esperienza della fruizione anche della vita del carcere.
Sì, perché pensiamo anche che non è questa l'idea anche del pregiudizio che abbiamo, che si può avere sia rispetto a
Certo.
quelle persone che vivono all'interno di una prigione, si può avere anche rispetto a chi lavora all'interno della prigione. E questa importanza tanto delle guide che delle agenti, delle asse che portavano, le accompagnavano nel circuito, era veramente un accompagnamento. Quindi c'era questa forma di empatia che era importante nel progetto che loro ave che avevano, poi no, lì erano le guide, portavano un discorso, stavano lavorando, quindi non la guida, poi non era, cioè la gente ha un altro tipo di funzione, ma la cosa che si trasmette è che c'è una forma sì di empatia e di non so se il termine esatto è complicità, però che erano insieme e stavano vivendo una stessa avventura però con delle missioni diverse. Però la guida stava parlando dei lavori, anche la gente l'avrebbe potuto fare, non avremmo potuto realizzare il progetto senza che ci fosse stata una coordinazione e una voglia da parte di tutti quanti. Poi Bruno qui può aggiungere delle cose più importanti
No,
visto che è la direttrice.
ho osservato parecchie volte, quasi la parola complicità, non è sbagliata in alcuni casi. Quindi non bisogna avere una visione ideale del mondo carcerario, ma
Certo.
il fatto di questa convivenza crea un tipo di relazione che a volte può essere un po' avere come conseguenza che non sono persone che sorvegliano solo quello che sta succedendo, ma c'è una dimensione umana in più. L'ultima visita che ho fatto qualche giorno fa, una delle guide ha detto, dopo la visione del film di Marco Perego, nel quale le guardie sono molto, come dire,
Sì.
fredde, che la realtà è un po', allora, un po' diversa, che in realtà sono molto più umane. Quindi questa dimensione sicuramente era importante. Ma è chiaro che il comportamento delle guardie dipendeva anche dal comportamento del gruppo, che poteva essere più o meno, che non è una passeggiata in un museo, è un percorso in uno spazio che è sottoposto a delle regole molto rigide, quindi a volte ci voleva un po' di disciplina.
No, senza dubbio, questo era chiaro, però invece ci sono opere che secondo voi sono entrate più di altre nell'esperienza, nel vissuto, come dire, sono invece delle detenute, come dire, che hanno colpito più di altre?
Tutto ha funzionato, è stato, no, tutto hanno funzionato insieme, ma fin dall'inizio, ma anche gli incontri con gli artisti sono stati molto emozionanti, ci ricordiamo quando Simone Fatale è arrivata, è stata accolta dalla loro sala del teatro, oppure l'incontro con Maurizio Cattaneo che è piuttosto nel cortile. Ogni artista poi ha anche un modo di chi si siede, racconta una storia, chi è più invece, diciamo, più gioca la dinamica della relazione del gruppo. Claire Tarbouret è arrivata, aveva lasciato il suo bebè perché ha appena avuto un bebè e l'ha lasciato fuori dalla prigione perché ovviamente i bebè non possono entrare, però ha parlato attraverso le sue opere. Quindi no, ogni artista ha avuto una relazione diversa e soprattutto ogni artista è stato decisivo affinché si potessero poi realizzare i progetti. Quindi no, non crediamo che ci sia. C'è stato un artista che è stato più accettato che gli altri, anzi, ci sono state delle cose completamente inattese. Abbiamo aperto questa specie di laboratorio che è stato detto il laboratorio della poesia per chi l'ha visto, che è la sala che passa dal giardino al cortile dove tutti vanno. E come diceva Bruno, c'è questa finestra che è l'unica finestra senza barre, e quindi le guide diventano a loro volta interpreti o poetesse o artiste, quindi interpretano questo spazio in maniera concettuale, come si direbbe in un museo, e quindi. Questa idea che è l'unico luogo senza barre, quindi concettualizzano. La cosa geniale è che loro hanno concettualizzato il percorso artistico. Quindi l'espressione era completamente impressionante, tutti hanno un tipo di espressione anche diversa, che però fa eco a tutti i progetti. No? Anzi, nel tempo, all'inizio era stato così, che ognuno di loro portava un progetto nel percorso, quindi erano due o tre guide, per questo all'inizio non erano necessariamente due. Adesso possono fare il percorso, può fare un percorso una guida solo, quindi possono investire tutti i progetti. Questo significa che tutti i progetti le parlano. E non c'è mai stato, Bruno, non c'è mai stato un pregiudizio rispetto a un'opera. Non ci hanno mai chiesto per questo, perché il neon, mai delle domande pratiche. Perché il neon, perché l'affresco, perché la lava, no? È sempre più complessa la cosa.
No, a volte come lo dice Chiara, hanno concettualizzato il lavoro degli artisti. Un esempio solo, c'è questa opera di Claire Fontaine, Siamo con voi nella notte, e una delle signore mi chiedeva: ma chi è questo noi?
Oh,
Chi
grande.
parla? Chi è? Quindi la domanda era molto giusta e quindi non ci avevo pensato. Mi sembrava ovvio e per loro non lo era, e quindi ci voleva un lavoro in più, di intellettuale, concettuale in più, per dare una risposta.
E anche noi, cioè tutto è talmente sentito che quel noi vogliono capire bene se era proprio loro, se era diretta a loro, no? Anche, no? E prima parlavamo di Claire Tabouret, e in maniera così un po' normale, semplice, però non giusta. Abbiamo chiesto delle fotografie di loro da bambine o della loro famiglia, ma loro non hanno niente, non hanno nulla, da anni forse non vedono neanche la loro famiglia. Quindi tantissime cose sono state aggiustate grazie a loro che ti fanno essere al più giusto di quello che devi fare, quello che devono fare gli artisti anche. Quindi è vero, ogni progetto può avere una storia che lo rende più specifico a quello che è il posto e quello che volevamo dire. E grazie alle residenti, questo è totalmente grazie alle residenti.
Se posso portare invece, come dire, la risposta invece dei visitatori, io ho avuto l'occasione, la fortuna però devo dire, di effettuare tre visite in 3 giorni consecutivi, pochi giorni prima che chiudesse, con 3 gruppi di lettori di Avvenire, che è il giornale per cui. per cui scrivo. E erano gruppi molto, molto interessanti perché si andava dal docente di filosofia, docente di religione, c'era il professionista, l'avvocato, c'erano i pensionati, abbiamo avuto anche dei gruppi di studenti universitari che sono, grazie a un progetto, sono abbonati a venire, quindi lo leggono. Ed era molto interessante vedere come all'uscita dal carcere c'era sostanzialmente un grande silenzio, e poi poco dopo ci sedevamo, avevamo l'occasione di sederci a tavola, naturalmente avveniva una condivisione dell'esperienza, ma che si basava in maniera profonda sull'arte, cioè, non era semplicemente la condivisione dell'esperienza di una visita al carcere, ma di una visita di una mostra d'arte che era all'interno del carcere e che faceva e che con il luogo e con l'incontro con le persone diventava qualcosa di inestricabile. E ognuno, ovviamente, poi ognuno aveva raccolto sollecitazioni diverse, ma io se posso individuare, come dire, uno dei maggiori successi, se posso dire, di questa esperienza, è stata proprio la capacità di attivare una reazione, che era impossibile non attivarla, attivare una reazione con chiunque è entrato in contatto con questo progetto. Quindi pensato sì, certamente per le detenute, per le signore che vivono in carcere, ma con una ricaduta enorme, a mio avviso, nei confronti di chi l'ha visitato. E non so quante volte possa accadere veramente in una mostra, ma ripeto, erano le opere che parlavano, che consentivano, che erano quel sistema di innesco per attivare una riflessione, ed era chiaro che era un sistema di innesco per le guide, era un sistema di innesco per l'incontro, era un sistema di innesco per chi aveva visitato. Ci avviamo alla conclusione. Ero curioso di sapere in che modo era stato letto e se era stato, come dire, compreso o anche criticato a livello della stampa, anche internazionale, il vostro progetto. Se a vostro avviso è stato effettivamente in larga parte compreso, o se ci sono stati degli elementi che sono sfuggiti al mondo della stampa.
Questa poi è una professione capire la stampa anche, nel senso noi siamo dentro questo progetto e lo viviamo anche, abbiamo forse sentito, questo lo possiamo dire in maniera senza timidezza, senza pudore, c'è stato un enorme accompagnamento della stampa, un'enorme bellezza proprio, che hanno sostenuto tutti i media possibili, grandi, anche grandi scritture, come si dice, grandi contenuti che sono stati svolti. Quindi quello che abbiamo visto è che c'è stata una bellissima sostegno e ripresa del progetto da un punto di vista mediatico. Adesso poi forse con Bruno ci siamo messi a leggere tutti gli articoli, abbiamo capito anche, cioè, anche la potenza del dicastero, questo forse anche da vedere, cioè, è una cosa, talmente, tutto era talmente eccezionale che c'è stata piuttosto una grande attenzione mediatica, sì, profonda, dall'inizio, un po' prima, ma fino ancora adesso, e del resto adesso ne stiamo ancora parlando con te, cioè, l'attenzione è sempre presente, attenzione critica, una voglia di capire, di andare ancora più in là. Questa è una cosa che forse abbiamo risentito in maniera generale, poi abbiamo delle persone molto assolutamente eccezionali che ci hanno aiutato anche in questa avventura mediatica, che era tutta una cosa da orchestrare, che non ce lo siamo detti chiaramente all'inizio con Bruno, anzitutto col gruppo di lavoro, ma l'apertura della Biennale, della settimana stampa, è stata molto emozionata, anche molto, anche solo a pensarci adesso è molto più difficile parlarne perché tutto era complicato, cioè questa avventura di persone che entravano in un posto chiuso e volevano parlare con delle persone che era il primo giorno in cui incontravano forse un pubblico che non era quello familiare, perché le persone che hanno la famiglia, avevamo fatto delle specie di, che chiamavamo prova generale, ma prova generale era fra di noi con cui avevamo lavorato, quindi questa prova generale abbiamo fatto il giorno X, quindi c'è stato un accompagnamento da parte di persone veramente incredibili che ci hanno aiutato anche a rendere l'esperienza positiva, particolarmente per le guide che erano in prima persona lì a portare il progetto.
È vero anche che la venuta del Papa, che era del tutto imprevedibile all'inizio del progetto, ha avuto un ruolo importante. E quello che vorrei sottolineare è che lui è venuto per incontrare le detenute innanzitutto. E quindi questo è stato un momento molto forte, molto emozionante e è un po' la giustificazione, a posteriori è una giustificazione in più del progetto, perché ovviamente era quello che contava per il Papa, che questo gruppo di donne fossero riconosciute come persone con grande dignità, malgrado tutto quello che avevano potuto fare.
Ringrazio davvero moltissimo Chiara Parisi e Bruno Racine per il tempo che ci hanno davvero regalato. Abbiamo parlato con loro di Conigli agli occhi, il padiglione della Santa Sede alla Biennale di Venezia che si è appena conclusa, un padiglione che siamo certi faccia parlare e susciti un dibattito ancora a venire e possa essere anche, se non un modello, uno stimolo a pensare l'arte, la presenza dell'arte forse in maniera veramente concreta nella vita delle persone. È un tema su cui si è molto teorizzato e questa è una di quelle volte in cui forse la pratica ha veramente superato ogni possibile teoria. Quindi salutiamo di nuovo, grazie Bruno Racine e grazie a Chiara Parisi e questa era la puntata della sposa, grazie mille di cuore.